Buonasera a tutti, ben ritrovati a chi già è frequentatore abituale della Fondazione, benvenuti a chi è qua per la prima volta. Questo è il primo dei tre incontri dell'anno del dragone, così l'abbiamo chiamato, cioè il primo dei tre incontri dedicati all'ascesa della Cina nel nuovo ordine mondiale. Incontro che però è stato preceduto, per chi c'era, da due settimane fa, dalla relazione del professor Shen e di Luigi Zoia sulla donna assente, il significato della femminilità in Cina da una prospettiva psicologica. Oggi inauguriamo il ciclo vero e proprio da un punto di vista storico. Abbiamo come ospite e relatore Guido Samarani, che è ordinario dell'Università di Venezia, dove insegna storia della Cina moderna e contemporanea, se non erro, ed è autore di numerosi volumi dedicati alla storia della Cina. Ne cito due in particolare. Una è La Cina del Novecento, dalla fine dell'impero a oggi, pubblicata per Einaudi, ha ricevuto diverse riedizioni, l'ultima è del 2017, mentre l'anno scorso, nel 2018, ha scritto La rivoluzione in cammino, la Cina della lunga marcia. E lo abbiamo invitato, come appunto relatore del primo incontro, a tenere una relazione di taglio storico su società e politica in Cina, le radici del miracolo cinese. Per chi c'era la scorsa volta, il professor Zoia in particolare, quando io dissi che probabilmente la Cina diventerà nei prossimi anni la potenza numero uno nel mondo a livello economico e di influenza sociopolitica, Luigi Zoia mi disse: non probabilmente, sicuramente. Ora, questa può essere già una pseudo domanda per orientare la relazione del professore. Chiaramente, quando si tratta di sociologia o scienze sociali, le previsioni di carattere scientifico hanno sempre il loro grado di errore, come ci insegna per l'appunto il marxismo, assolutamente influente in Cina. Però è a meno di grandi cambiamenti, cataclismi anche naturali, chiaramente la Cina c'è da aspettarsi che prosegua nella sua lunga marcia economica, nella sua lunga marcia di influenza sociopolitica. Stavamo giusto appunto parlando con il professor Samarani prima di entrare del fatto che la Cina sta allungando, diciamo, le braccia, le mani sull'Africa, cioè sta investendo in Africa, e questo è importante anche per le relazioni fra Europa ed Africa. Quindi ecco, vediamo un po' come la Cina si colloca in questo scacchiere, però vediamo anche quali sono le radici, perché, che cosa ha portato a questa ascesa che a noi sembra quasi subitanea e improvvisa, ma che in realtà si radica in tutta una storia secolare e millenaria, anzi. Grazie.
Buonasera, grazie innanzitutto alla Fondazione per l'invito. E ovviamente, come dicevo anche al dottore, io sono stato, ho cominciato a studiare a Ca' Foscari all'inizio degli anni 70, 71-72, anno accademico, e poi sono stato in Cina nel 1976, la volta, quindi ho cercato, tra l'altro curiosamente, sono arrivato il 10 settembre del 76, me lo ricordo perché faceva parte ovviamente della mia vita personale, ma anche perché il 9 settembre 76, mentre io volavo e tenendo conto del fuso orario, moriva Mao Zedong. Quindi sono arrivato il 10 settembre, sono partito dall'Italia che Mao era vivo, quasi vivo, molto ammalato sicuramente, e sono arrivato. E questo mi ha, diciamo, aiutato, a parte la teoria, perché la teoria è molto importante per vari aspetti, però poi quando si va a vedere un paese, io sono stato 2 anni lì, dal 76 al 78 quasi ininterrottamente, poi sono ritornato varie 30-40 volte, diciamo, eccetera. E quindi diciamo che anche, come si dice, la pratica, no? In senso marxista del termine, no? La pratica è importante, cioè riuscire a capire insieme alla teoria, ai libri, che sono sicuramente una fonte, un'analisi, riuscire a capire anche, vedere anche con i propri occhi un pochettino e cercare di capire un po' di più un paese, devo dire, che è, secondo me, molto complesso. È molto difficile capire la Cina. Io stesso sono decenni che la studio, dei progressi credo di averli fatti, però è un paese estremamente complicato, complesso, molto interessante, elementi un po' enigmatici qualche volta su certi aspetti, ma come è stato detto, poi sicuramente c'è un fattore che la Cina, che è stato indicato prima, la Cina è qui tra di noi, cioè questa è la ragione principale per cui dobbiamo affrontare il problema positivamente, io credo, ma comunque dobbiamo affrontare il problema. Affrontare il problema vuol dire conoscere qualche cosa, almeno qualche cosetta. Ora, dato che il tempo è un po' tiranno, come sempre capita, io ho pensato, per parlare delle radici storiche, di puntare su 4, 5, 6 momenti, tappe, che non esauriscono ovviamente tutta la complessità della storia moderna e contemporanea cinese, ma che secondo me forse possono dare qualche indicazione di riferimento e poi magari da completare con magari domande, commenti, considerazioni da parte vostra, se volete, insomma, eccetera. E ho preso come pretesto, come punto di partenza, essendo uno storico, cercando di farlo storico il meglio possibile, ho preso ovviamente gli anniversari, perché gli anniversari sono un aspetto della storia fondamentale, insomma, eccetera. E quest'anno siamo in un anno particolarmente ricco di averne anniversari per la Cina, non solo per la Cina, ovviamente per varie cose, Versailles, fine della guerra mondiale, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Però per la Cina è indubbiamente un anno particolare e quindi ho preso come punto di riferimento, diciamo, il 9, no? Cioè l'anno 9 visto attraverso alcuni passaggi. Quindi consentitemi di proseguire in questa maniera, insomma. E comincio con scrivere il primo 9. E ho scelto la data del 1839. Perché 1839? Perché il 1839 è i primi passi della prima guerra dell'oppio. La Cina è ancora un impero, gli ultimi decenni dell'impero cinese, un impero tra l'altro guidato da una popolazione non cinese in senso etnico, ma i mancesi, e la guerra, prima guerra dell'oppio rappresenta un punto importante, un passaggio importante nella storia, nel percorso storico, politico, economico, sociale, culturale, ideale, diciamo, dell'identità complessiva della Cina, del popolo cinese, perché la guerra dell'oppio segnò di fatto l'apertura forzata, violenta dell'impero al commercio internazionale, all'apertura internazionale, e pose in confronto l'impero Qing, così si chiamava la dinastia, l'impero della Cina, con quella che era la potenza più importante, egemone in quel periodo, cioè la Gran Bretagna, insomma, potenza navale, potenza globale, come diremmo oggi sostanzialmente, insomma, eccetera. E quindi il 1839 quindi è l'inizio, ed è anche l'inizio della fine di quello che potremmo chiamare un perno del sistema ideale, politico, della visione del mondo cinese da secoli, per secoli e secoli, cioè quello che viene chiamato il sinocentrismo, cioè è l'idea coltivata da millenni dalla Cina di essere il centro della civiltà mondiale, e dal quale discendeva ovviamente tutta una serie di interpretazioni, di analisi, di visione dei rapporti con l'altro, cioè con chi stava fuori dall'impero, che veniva considerato nei testi cinesi, nelle analisi cinesi, barbaro, i barbari. Insomma, poi i barbari avevano vari nomi, varie denominazioni. La Cina, l'impero cinese ha avuto per secoli, molti secoli, rapporti sia di trattativa, di incrocio, sia di conflittualità con i barbari, soprattutto con i barbari dell'Asia centrale, cioè quelli che erano i suoi confini, dove c'è la Grande Muraglia, una parte della Grande Muraglia, insomma, eccetera. Ma poi ovviamente lo sguardo si è allargato nel corso dei secoli e sono, arrivarono, la Cina scoprì i mari, già il famoso eunuco Chen He andò nel Golfo Persico, l'Oceano Indiano, quindi scoprì i mari, e i mari, o meglio i dominatori dei mari, in questo caso gli inglesi, scoprirono la Cina e la conquistarono, la soggettarono. Quindi fu l'inizio di questa fine, questa, l'inizio della fine di questa visione sinocentrica, cioè i cinesi, la Cina fu costretta a prendere atto che con la forza delle armi, perché questo fu lo strumento principale, ovviamente anche con col fatto di avere di fronte una potenza che era nata dalla rivoluzione industriale, dalla rivoluzione borghese del 700, dell'800, quindi insomma eccetera, prendere atto che non era più il centro del mondo e che doveva cambiare la propria visione del mondo e cominciare. Fu un processo che partì dal 1839, complesso, la Cina ci mise decenni per diciamo concepire questo, la necessità di vedere il mondo in un'altra maniera e di concepire se stesso nei rapporti del mondo in un'altra maniera. Ci furono dei decenni. Faccio un esempio, tanto per fare dire, del percorso diverso, facendo una breve parentesi, tra Cina e Giappone nell'Ottocento. La Cina, sinocentrica, ha questa forte concezione, diciamo, di sé, della propria civiltà, della centralità, della propria civiltà, cerca di resistere in tutti i modi alla penetrazione forzata, violenta anche da parte britannica e poi delle potenze europee, la Francia, anche l'Italia poi a un certo punto insomma, fu protagonista. Insomma, eccetera. Questo accade nel 39, 40, 41, 42, la prima guerra dell'oppio. Il Giappone nel 1853, quindi dopo circa 10-12 anni da quello che era avvenuto in Cina, si trova di fronte a un problema simile e riesce invece a evitare molti dei mali, dei tormenti che poi la Cina dovette soffrire, insomma, eccetera. E sappiamo che uno degli elementi importanti fu che i giapponesi sapevano ciò che 12 anni prima era successo, cioè nel 39-40 era successo in Cina. Impararono a non ripetere certi errori. E poi c'era un altro elemento: non c'era in Giappone qualcosa di simile al sinocentrismo, cioè non c'era una concezione nell'impero giapponese così forte, radicata di sé come era appunto presente nella Cina e nella civiltà cinese. Quindi questo 1839 fu la porta d'inizio di tutta una serie, ed è importante oggi, faccio un legame ogni tanto tra storia e attualità ovviamente, è importante oggi perché i cinesi lo ricordano. Se uno va in Cina, ma soprattutto se va, non so, al Museo di Storia Nazionale che sta a Pechino, a Tiananmen, la famosa piazza Tiananmen, insomma, eccetera. Qualsiasi museo importante, ma questo è il museo nazionale più importante, dove ci sono tantissime sale sulla storia della civiltà cinese, sulle trasformazioni, vede che uno dei perni principali di questa narrativa storiografica è quello che i cinesi chiamano il secolo di umiliazione nazionale, no? Che inizia per loro nel 1839 e finisce nel 1947, quindi c'è, anzi quasi più di 47, cioè quindi poco più di un secolo. Perché nel 47? Ma perché 47 nella conferenza di pace di Parigi, che pone fine alla Seconda Guerra Mondiale, gli ultimi baluardi, diciamo, del colonialismo britannico ed europeo internazionale in Cina vengono chiusi e la Cina riacquisisce tutti quei territori, diritti, eccetera, che erano stati via via sottratti a partire dal 1839. In questo senso, quindi, c'è questa. Perché sottolineo uno di quei, tra i tanti, ce ne sono tantissimi, sottolineo, perché questo è un elemento importante alla base del riscatto nazionale, no? Se noi leggiamo la narrativa storiografica marxista comunista in Cina, cioè i comunisti cinesi, sappiamo ormai sono 70 anni, no, che governano il paese, vediamo che il riscatto nazionale, la parola d'ordine non succederà con noi, Questa è una cosa che non dobbiamo sottovalutare, è molto importante, ha una presa politico-psicologica ideale importante che non va sottovalutata. Con noi la Cina non sarà più umiliata come fu umiliata dal 1839-1947, noi siamo i garanti della sovranità, integrità e del rispetto che tutti gli altri stati dovranno, e difenderemo in ogni costo, in ogni modo, il territorio cinese, il popolo cinese, la sovranità e la dignità cinese. Questo elemento, questo secolo di dominazione nazionale svolge oggi storicamente, nella memoria storica e popolare anche, un ruolo molto molto importante. Perché dico popolare? Ma perché l'educazione, la scuola ha ovviamente un ruolo fondamentale. Se la narrativa educativa, pedagogica si muove, tra le altre cose, secondo come si muove spesso attraverso questi tipi di filoni, attraverso questo ricordo della narrativa dell'umiliazione passata, del non voler più essere umiliati da nessuno, da nessuna potenza, è chiaro che questo ha un legame di contatto tra vecchie e giovani generazioni che è abbastanza importante, insomma, in Cina. Passo al secondo 9, 1919. Siamo ancora ovviamente all'interno di quel secolo di umiliazione nazionale, però il 1919, quindi 100 anni fa, è una data molto importante nella storia, nel percorso cinese, perché la Cina, che ricordo entrò nella prima guerra mondiale, entrò con le potenze vincitrici, con le potenze dell'intesa, insomma, e non fornì combattenti, perché non era in grado di fornire al conflitto europeo i combattenti, ma fornì circa 150-200.000 lavoratori maschi giovani che dal territorio cinese, con l'accordo con gli inglesi e con i francesi, andarono in Europa a sostituire o tendenzialmente i maschi diciamo europei, francesi, inglesi, che erano andati al fronte a combattere, insomma, eccetera eccetera. Ecco, la Cina, quindi la partecipazione, anche se non bellica diretta, della Cina al conflitto portò a un'idea che nel 1919, quando si tiene la conferenza di pace e i trattati di Versailles che concludono il primo conflitto mondiale, che alla Cina fosse riconosciuto questo sacrificio, questo contributo non bellico ma comunque umano che era stato sviluppato, e in realtà, cioè, che fosse dato alla Cina qualche cosa, restituito qualcosa dei vecchi territori, delle vecchie concessioni che erano state tolte dal 1839. Questo non avvenne, no. E questo fu alla base di quello che i cinesi ricordano come un movimento del 4 maggio del 1919, perché il 4 maggio del 1919, quindi è una data storica nel percorso cinese, circa 3.000 studenti cinesi a Pechino, nella capitale cinese, parteciparono a una serie di proteste contro le decisioni della conferenza di Parigi, di Versailles. E anche da qui vediamo chi sono i due obiettivi principali di queste proteste, che sono state chiamate giustamente proteste nazionali, proteste patriottiche: la difesa della nazione, il riscatto della nazione, la dignità della nazione umiliata, anche qui eccetera. E cioè, uno era contro le grandi potenze, che secondo molti giovani studenti, molti giovani radicali intellettuali cinesi del periodo, di quegli anni, la Cina, che era stata abbandonata, no? L'Europa, grandi potenze europee coloniali, non avevano difeso la posizione cinese a Versailles, non avevano promesso ma poi non garantito. Gli Stati Uniti d'America, che erano un paese molto ammirato in Cina, stranamente, ma adesso un po' meno, indubbiamente, gli Stati Uniti d'America avevano promesso, il discorso di Wilson, no? Il famoso Woodrow Wilson, insomma, tutto il messaggio wilsoniano della nell'emancipazione dei popoli, insomma, eccetera, aveva promesso di difendere la posizione cinese al tavolo di pace, ma i cinesi non lo fecero, cioè gli americani non lo fecero per una semplice ragione, quella che si chiama realpolitik, insomma, cioè preferirono accordarsi con la grande potenza asiatica emergente in quel periodo, nella prima guerra mondiale, cioè il Giappone. Quindi la Cina fu sacrificata per ragioni geopolitiche e fu sacrificata di fronte alle pressioni, alla crescita, all'importanza, all'influenza giapponese. Però questo movimento del 4 maggio, queste manifestazioni che poi continuano nei giorni e nelle settimane successive, si intrecciano con scioperi operai. Proletariato, la classe operaia cinese nel 1919 era una piccolissima parte della società cinese, sicuramente. Siamo di fronte a un paese che al 90% in quegli anni era fatto da contadini, il 90%, e quindi la Cina era un paese largamente, strutturalmente rurale, agricolo, eccetera. E quindi con questa idea sostanzialmente di questa, e si uniscono anche con una serie di strumenti che verranno usati via via nella storia cinese contro gli stranieri in certi momenti, in vari dimensioni, cioè il boicottaggio delle merci, cioè una specie di embargo di merci, in questo caso il boicottaggio e l'embargo delle merci giapponesi. Quindi c'è questa protesta, diciamo, verso l'internazionale, verso le grandi potenze che hanno dimenticato, ancora una volta umiliato la Cina. Poi c'è un'altra fetta della protesta che si incentra e si intreccia con questa, ed è la protesta interna, no? E cioè contro, e questo è un altro elemento importante che si richiama a quello che dicevo prima, contro l'inettitudine, l'incapacità e la corruzione del sistema politico cinese, del governo cinese. Cioè i governanti cinesi del 1919 sono accusati di non essere in grado, per loro incapacità, per loro corruzione, per loro inettitudine, di difendere il popolo cinese, la patria cinese. Quindi questo mix, no, internazionale, interno, esterno, internazionale e nazionale, è un mix che ritorna periodicamente molto 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 importante, che si collega per vari aspetti con quello che dicevo prima, cioè l'orgoglio nazionale, il patriottismo, la dignità, il rispetto di se stesso, che a volte, io ho molti colleghi amici cinesi, ma ne parliamo anche liberamente, tranquillamente, a volte diventa anche estrema, una difensività molto forte, e si trasforma a volte in una aggressività o un'assertività molto forte. Quindi la Cina è un paese responsabile, ma ovviamente nel suo corpo, nel suo DNA, ieri come oggi, soprattutto questi elementi di queste pulsioni di aggressività, di assertività soprattutto, che non vanno ingigantiti, ma non vanno neanche dimenticati o sottovalutati. Poi andiamo un attimo un altro 9. 70 anni fa, 1949. Anche questo è un tornante storico chiave, fondamentale, insomma. Nascita, vittoria dei comunisti nella guerra civile. Fondazione il 1 ottobre del 1949 della Repubblica Popolare Cinese, che oggi noi chiamiamo Cina. Che ricordo, per circa 20 anni questa Repubblica Popolare Cinese non fu riconosciuta da molti paesi, compresa l'Italia, gli Stati Uniti, molti paesi dell'Europa occidentale, l'Italia, non vogliono riconoscere questa realtà. Di mezzo entrarono, ovviamente entrò la questione della cosiddetta guerra fredda, no? Cioè la contrapposizione tra sistema americano barra capitalistico, Unione Sovietica barra socialista, entrò il tema della guerra fredda ed entrarono insieme un fattore, diciamo, il passaggio della guerra fredda da, anche questo 89, il muro di Berlino, diciamo, da dove nasce probabilmente sicuramente la guerra fredda, il passaggio dalla crisi di Berlino, dalla divisione della Germania, dal dopoguerra europeo a quello asiatico, cioè la guerra di Corea del 1950-53. La guerra di Corea può essere considerata la prima prova fondamentale, io credo sostanzialmente, del passaggio della guerra fredda dall'Europa, da dove nasce, io credo, fino in Asia. La prima prova del fatto che il conflitto mondiale tra i due grandi sistemi, quello americano e quello sovietico, con tutto quello che questo comporta, si trasferisce. E la guerra si trasferisce in Asia orientale, e la Cina interviene, partecipa con le proprie forze alla guerra di Corea, sostiene quelli che sono gli antenati dell'attuale dittatore nordcoreano, insomma uno dei tanti Kim, insomma allora era Kim Il-sung, ovviamente insomma il padre della patria, insomma eccetera, si scontra militarmente con le truppe delle Nazioni Unite, guidate però e dominate, egemonizzate dagli americani, dai generali americani, MacArthur famoso, insomma ce lo ricordiamo, insomma eccetera. Ecco, quindi questo porta all'isolamento verso gran parte del mondo occidentale e dell'Occidente, nella stragrande maggioranza, salvo alcune eccezioni, della Repubblica Popolare Cinese. Nel 1949 la Cina è riconosciuta da poche decine di paesi, l'Unione Sovietica e i paesi dell'Europa orientale di allora, che poi sono finiti nell'89, cioè Cecoslovacchia, Polonia, Bulgaria, Romania, insomma, eccetera, eccetera, e da Corea del Nord, Vietnam del Nord, insomma questi paesi, e da un piccolo numero di paesi particolari, diciamo così. Uno di questi è l'India, che ovviamente è vicino con la Cina e quindi cerca di insomma, trovare una via, insomma, la via di comodo, diciamo, di mediazione con i nuovi governanti cinesi. E poi ci sono alcuni paesi europei, questo mi preme ricordarlo perché è importante, secondo me, che non seguono le indicazioni americane di Washington, cioè no al riconoscimento cinese, e si muovono autonomamente. I paesi scandinavi, ad esempio, sono tra i primi ad avere in Europa dei rapporti con i comunisti cinesi, con la Cina popolare. E ovviamente poi c'è il caso classico della Svizzera, ma la Svizzera ovviamente ha un suo ruolo nel neutralismo internazionale che è storico e ha una tradizione da questo punto di vista. Insomma. Ora, il 1949 quindi è un filtro, una barriera molto chiara tra prima e dopo, su questo non credo non ci sia dubbi. Però non è che possa essere visto come una data che spacca, diciamo, completamente il passato dal futuro, diciamo, gli elementi di discontinuità che sono forti tra pre-49 e post-49, ci sono anche presenti elementi di continuità, no? Cioè problemi, come dire, nascono come nuovi, col nuovo sistema, il nuovo potere comunista, il nuovo governo comunista, socialista, rivoluzionario, eccetera, e problemi che vengono ereditati dal passato e che non vengono affrontati, e a volte vengono risolti, ma a volte non si riesce a risolvere. Alcuni di questi problemi, secondo me, in forma aggiornata, rimangono oggi. C'è una tradizione, cioè oggi ci sono problemi vecchi, radici, e ci sono problemi nuovi creati da che cosa? E create dalle trasformazioni rapidissime della Cina in questi ultimi decenni. Quindi è una combinazione, diciamo, i successi e gli insuccessi, i passi in avanti e i problemi, le contraddizioni nascono da questo intreccio, sia di problemi non ereditati dal passato e non risolti o risolti in modo superficiale o parziale, sia dai nuovi modi in cui negli ultimi 40 anni la Cina ha affrontato i suoi problemi interni e internazionali. In genere mi si chiede, io cerco sempre di rispondere per quanto possibile, mi si chiede che bilancio si potrebbe trarre di questi 70 anni di governo comunista della Cina, insomma, cioè, ovviamente non è una risposta univoca, insomma, cioè, preferisco pensare, tentare di pensare una cosa che secondo me non è la perfezione nell'analisi, ma è forse meno lontana di altre analisi che io tendo a un po' a contrastare o a non vedere positivamente. Una è l'analisi, chiamiamola così, agiografica, cioè quella che dice è andato tutto bene, non c'è mai stato quasi nessun problema, pochi problemi. L'altra è l'analisi che dice che è andato tutto male o quasi tutto male. No, io penso che diciamo, bisogna fare un bilancio complessivamente. Credo che per vari aspetti il bilancio complessivo sia, personalmente lo ritengo positivo, però ci sono alcune note, alcuni problemi che dal 49 al 2019, in questi 70 anni, si sono portati avanti, si sono sviluppati. Uno di questo fa riferimento, io credo, all'anno 1969, cioè alla fine della rivoluzione, o alla fine della fase cruciale e più radicale della rivoluzione culturale. Perché questo è un tema, mi dispiace dirlo, l'ho detto anche ai miei amici colleghi cinesi che parlano come che parliamo, è uno di quei temi, purtroppo, lo dico come amico della Cina e come storico e studioso della Cina, è uno di quei temi che è stato lasciato da parte dagli storici cinesi. Cioè parlare della rivoluzione culturale è uno dei temi impossibili in Cina, e questo non va bene, secondo me. Insomma, poi a casa loro possono anche fare quello che vogliono, ma secondo me è qualche cosa che contrasta con una visione storiografica, critica, aperta di se stessi. È come se noi non rifiutassimo di parlare di alcuni pezzi più, parti più importanti, più negativi o più cruciali della nostra storia. Ecco, diciamo, ognuno poi ha il suo modo di concepire la storia, però io credo che ci sia un'esigenza di chiarezza universale di una serie. Quindi purtroppo manchiamo sulla rivoluzione culturale, però abbiamo un'idea, una certa idea parziale di cosa è stata la rivoluzione culturale. Cercherò, che finisce nel 69, inizia nel 66 ed è il punto di riferimento degli ultimi anni di vita di Mao Zedong, 1969-1976, quindi ci sono una serie di elementi. Nasce la rivoluzione culturale lanciata da Mao, 1969 fine della fase radicale più ampia della rivoluzione culturale, 1976 morte di Mao Zedong. Questo periodo, questo decennio è qualcosa che ha caratteristiche secondo me abbastanza omogenee per vari aspetti. E, dicevo, cosa sappiamo, cosa pensiamo della rivoluzione culturale? Ma io penso che ci sono alcuni aspetti centrali. Uno fu parte di quell'idea, chiamiamola ideologica, filosofica o come la vogliamo, di Mao, che egli espresse in vari momenti della sua vita e che si rifaceva a certi aspetti del suo carattere, della sua visione ultra radicale della realtà cinese, della realtà internazionale, cioè quella in cui che partiva da un elemento molto importante in Mao Zedong, il 1956, che non ho citato perché finisce per 6, ma comunque è un anno importante, insomma, eccetera. Cioè quello che cambia col 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, la destalinizzazione, che in Cina viene vissuta come ipotesi di demaoizzazione per certi aspetti, e poi la svolta per vari aspetti della politica sovietica, la competizione pacifica, Khrushchev, insomma tutta una serie di questioni che adesso su quelle quali non mi posso certamente soffermare più di tanto, insomma, eccetera. Quindi Mao, ci sono vari aspetti, ma mi soffermo su uno che secondo me è centrale o tra i più importanti. Mao concepisce quello che è avvenuto con l'Unione Sovietica nel 1956, negli anni successivi, con la nuova dirigenza, le nuove strategie politiche, come un tradimento del socialismo e del comunismo, come l'inizio di un processo di tradimento. Lui, una delle cose che nei suoi scritti, nei suoi discorsi ricorda periodicamente Mao è l'idea, l'informazione che lui ricevette, io credo che fosse poi anche vero, cioè dei capi della CIA americane, secondo cui il rovesciamento del comunismo nel mondo sarebbe avvenuto come primo passo cambiando dall'interno i paesi. Mao concepisce il cambiamento dell'Unione Sovietica come un come un primo passo verso il sovvertimento dei principi fondamentali leninisti e anche stalinisti, forse possiamo dire per certi aspetti, dell'Unione Sovietica, e vede quindi che l'Unione Sovietica non può essere più per la Cina, ovviamente questo è un processo che richiederà alcuni anni, non può essere più un punto di riferimento fondamentale, non può essere più la leadership del mondo socialista e comunista internazionale. Ripeto, questo richiederà 2-3 anni, cioè, e questo giudizio, su quale possiamo discutere ovviamente, insomma, eccetera, di Mao si salda col fatto che dal 60 del 61 la crisi nei rapporti tra Cina e Unione Sovietica si trasforma in una crisi complessiva molto più ampia. I sovietici ritirano tutti i tecnici e gli aiuti che avevano dato negli anni precedenti alla Cina, e lo fanno in un periodo 59-60-61 in cui la Cina è in profonda crisi, carestie, inondazioni, quindi un momento di grande particolare difficoltà, teniamo per esempio anche per errori interni della leadership cinese di Mao Zedong, eccetera. Teniamo presente che questi errori interni di strategia, gravi errori politici interni, combinati con gli elementi naturali che sono tipici di una società agraria, carestie, inondazioni, siccità, e combinati con la mancata improvvisa, rapida fine dell'aiuto sovietico, che era molto importante, era l'unico aiuto sostanziale, provoca una crisi per 2-3 anni terrificante. Le stime che abbiamo, principalmente, che in 2-3 anni, pochi anni, muoiono circa 30 milioni di persone, 30 milioni, quindi poi sono stime che si possono discutere, po' più o meno, però la stima principale e sostanziale, quindi c'è una crisi profonda del regime da questo punto di vista. E questa crisi e queste concezioni di Mao entrano in conflitto con una parte del vecchio gruppo dirigente comunista, cioè i vecchi compagni d'arme, no? Uno di tutti lo conosciamo, Deng Xiaoping, ma questo sono, anche chi non si occupa di Cina, insomma, ha sicuramente preso, insomma, conosce il nome di Deng Xiaoping. Cioè, quindi sicuramente le basi per una spaccatura interna del gruppo dirigente cinese tra quelli che possiamo considerare le persone più alleate, più fedeli a Mao, e chi invece, ovviamente i suoi compagni, alcuni dei suoi, parte dei suoi compagni d'arme, che in effetti non condividono più totalmente la fede assoluta che avevano avuto in Mao. Questo è il problema da cui nasce la rivoluzione culturale. Lo leggo con quello che lo dicevo prima, la destalinizzazione in Unione Sovietica e il timore di Mao che sull'esempio sovietico si possa avviare 59, 60, 61, negli anni di crisi, negli anni di perdita parziale di fiducia dell'immagine di Mao di fronte al paese, in parte del paese, in parte del partito, che si possa attuare una demaoizzazione. Questo credo che sia uno degli elementi molto, molto importanti, fondamentali. Insomma, eccetera. Quindi gli anni precedenti, fine degli anni 50, inizio degli anni 60, portano alla rivoluzione culturale che è appunto l'idea, come dicevo prima, legata alla revisione, al fatto che anche in Cina, questa è l'idea, una delle idee fondamentali di Mao nel 65 e nel 66, anche in Cina c'è il rischio che avvenga quello che è avvenuto in Unione Sovietica nel 56-57, quello che Mao chiama revisionismo, cioè la revisione dei principi, delle basi fondamentali del marxismo-leninismo, che sono alla base ovviamente del Partito Comunista Cinese e che dovevano essere alla base del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Quindi la lotta contro il revisionismo, come nel linguaggio cinese, è proprio uno dei temi importanti e fondamentali. Poi c'è un secondo tema che si lega con la rivoluzione culturale, cioè che Mao, ormai Mao ha nel 65, 66, 70, 75, è nato nel 1893, quindi 70, insomma, non è anziano, ma cioè, non è più giovanissimo, ecco, diciamo così, insomma, eccetera, eccetera. E si pone il problema, uno dei problemi che negli ultimi anni, con la malattia, perché Mao era ammalato, seriamente ammalato, diventa non solo un tema centrale nel suo pensiero, nella sua vita, ma diventa, io la chiamerei un'ossessione personale, politico-personale, cioè il problema della successione. Cioè la domanda che Mao si fa sicuramente, lo sappiamo, la domanda che Mao si fa è: ma io devo scegliere, è fondamentale che prima che io muoia io scelga il successore e i successori giusti. Chi sono i successori giusti? Quelli che sono fedeli al mio pensiero, alla mia azione, quelli che sono sicuro che porteranno avanti le mie idee, o almeno i punti centrali delle mie idee, della mia della visione. Quindi, quindi, rispetto a quello che dicevo prima, la perdita di fiducia da parte di Mao, gli scontri, i conflitti, le contraddizioni, la perdita di fiducia da parte di Mao rispetto a una buona parte del vecchio gruppo dirigente, che Deng Xiaoping e altri, che fu una rottura drammatica per molti aspetti, perché si trattava di dirigenti che avevano lavorato assieme da decenni, che avevano fatto la guerra civile, la guerra contro il Giappone, che avevano costruito la Cina socialista nel 1949, insomma, eccetera. Quindi fu una rottura sicuramente molto grave, molto drammatica oggettivamente, ma una rottura in cui non c'era, in cui la perdita di fiducia da parte di Mao, di buona parte della sua vecchia classe dirigente, non si trasforma in una lotta alla pari. Mao non era alla pari, Mao era al di sopra di tutti, non c'era nessuno che poteva contrastare Mao, e peraltro gli stessi compagni d'armi per decenni nella stampa, nella televisione, nel cinema, nel teatro, nelle campagne di massa, nelle manifestazioni a Tiananmen, cosa avevano detto? Gli stessi compagni che ora venivano rimossi da Mao Zedong, epurati da Mao Zedong, avevano detto: Mao Zedong è il più grande marxista leninista del Novecento, è lui che ha salvato la Cina. Quindi a quel momento, quando si crea questa frattura e Mao prende azioni molto determinate per spazzare via tutta questa classe dirigente che egli ritiene non più fedele a se stesso e che non è più in grado di portare avanti i suoi programmi, e secondo me era così, insomma, è alla base della rivoluzione culturale. Dico, non è in grado di portare sostanzialmente in base i suoi programmi. Ora, noi possiamo giudicare come vogliamo la Cina degli ultimi 40 anni, cioè Mao muore nel 76, Deng Xiaoping prende il potere nel 78-79, ecco, qui c'è un altro anno, 9, 1979, quindi possiamo considerare che la Cina di questi 40 anni è cambiata profondamente, in modo trasformato, eccetera, però non c'è dubbio che, e secondo me doveva cambiare, non dico così, ma sicuramente non poteva continuare come negli anni 50-60 o nella metà degli anni 70, non poteva andare avanti un paese grande con tanti problemi in questo modo, questo non c'è dubbio. Poi si può discutere sulle soluzioni che sono state adottate negli ultimi 40 anni, insomma, eccetera. Ecco, però sicuramente questa, è difficile dirlo, è difficile provarlo, è la mia ipotesi, la mia sensazione, questa Cina degli anni 80-90 di questo secolo non è la Cina per molti aspetti che Mao avrebbe voluto. No, sicuramente, per molti aspetti non è la Cina che l'ha voluto. E quindi, anche se io non giustifico ovviamente Mao Zedong, insomma, poi non ha bisogno della mia giustificazione sicuramente da questo punto di vista, capisco, credo di poter capire abbastanza la sua idea, la sua percezione, la sua idea, visione embrionale di quel 60, di quel 67, 68, 69, di quella fine degli anni 60, in cui lui dice, Deng Xiaoping, questi compagni porteranno la Cina su un percorso, questi ex miei compagni d'arme porteranno la Cina su un percorso completamente diverso, lo porteranno verso quello che lui chiamava il capitalismo. No, uno può dire, beh, forse non aveva tutti i torti, no, poi si può discutere se c'è capitalismo o non il capitalismo in Cina, com'è, eccetera, eccetera. Ecco, però c'è una radice di analisi, una visione della Cina interna, dei suoi obiettivi, direi non tanto dei suoi obiettivi, perché sia Mao che Deng Xiaoping, pur da punti di vista opposti come dirigenti adesso, hanno il famoso sogno cinese, esiste da decenni, quello di fare un grande paese, di risolvere grandi problemi di arretratezza, di sviluppo, di povertà, che 70 anni fa esistevano in modo grave, adesso esistono sicuramente in modo molto meno consistente, e quindi di risolvere, di fare un paese sviluppato, moderno, ricco o benestante, e allo stesso tempo di trasformare un paese in un protagonista regionale, globale, centrale, e la Cina oggi ha raggiunto, secondo me, sul piano interno, sul piano internazionale, parecchi di questi obiettivi.
Facciamo un ultimo coso, poi magari facciamo una, perché questo vanno menzionate anche queste cose.
Trent'anni fa, tieni a me, questo lo dico anche questo con dispiacere, ma è così, anche questo è una pagina su cui in Cina non si parla, non si discute. Il punto di riferimento fondamentale in questi 30 anni, che non c'è stato sostanziale sviluppo se non alcune cose minori, è la decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nei giorni dopo il giugno, l'intervento militare delle forze armate cinesi contro i manifestanti, che dice sostanzialmente che questa protesta di studenti, di popolo, di pezzi di popolo, di studenti, insomma, cinesi, fu una, la chiamano, turbolenza politica, questo è il termine, o azione controrivoluzionaria o antirivoluzionaria. Questo è il giudizio storico-politico che è stato dato di quegli eventi, di quella primavera del 1989. Quindi non abbiamo questa cosa. Recentemente è stato uno dei rarissimi casi in cui si parlasse ancora della primavera di Pechino da parte di un alto esponente cinese. Proprio pochi mesi fa, credo tra maggio e giugno del 1989, lui, non mi ricordo, prima dell'estate, il ministro della difesa cinese, che è ovviamente un alto funzionario, direttore, dirigente del Partito Comunista Cinese, ovviamente, a un incontro che non c'è, delle forze armate cinesi con le forze armate asiatiche, tenuto a Singapore, credo, se ricordo bene, per la prima volta, è una cosa rarissima, a una conferenza stampa, che invece è una cosa molto diffusa ormai, ovviamente in questi meeting, a una domanda che un giornalista speranzoso, fiducioso, gli rivolge, e dice, ma proprio in questo periodo, siamo maggio, sono i 30 anni di Tiananmen, no? Ha qualche cosa da dire, può dirci qualcosa, e il ministro della difesa dice, non mi ricordo le parole esatte, ma il senso è esatto, ma prima di tutto sono stupito che continuate a parlare di questo problema, cioè perché non capisco perché continuate a porre questo tipo di problema, eccetera. Secondo, confermo il giudizio del 1989, cioè la protesta è stata una protesta politica turbulence, una turbolenza politica. Terzo, dovreste aver capito che se non avessimo proceduto in questa maniera nella primavera dell'89, la Cina non avrebbe potuto avere 30 anni di stabilità e di progresso e di sviluppo come ha avuto. In altre parole, lui non lo dice, ma poi lo si capisce da una serie di altre cose, sarebbe successo in Cina quello che, qualcosa di simile a quello che è successo in Unione Sovietica nel 1991. Questo è, diciamo, la misura di difesa, non lo dice esplicitamente, ma credo che sia abbastanza chiaro, perché per la Cina, per i cinesi, la fine dell'Unione Sovietica rappresentata nel 91 e del mondo socialista complessivamente nel mondo ha rappresentato uno shock politico enorme. E quindi tutta una serie di azioni successive al 1989, di controllo, di repressione nei confronti di movimenti ideologici, piccoli partiti, piccole attività, associazioni, sono nati da questa consapevolezza, da questa coscienza da parte della Chiesa Cattolica. Cioè, se noi non avessimo fatto così, non sappiamo a che punto sarebbe il paese, sarebbe la Cina. Insomma, c'è un elemento molto importante nell'analisi post primavera Pechino 89 da parte del governo cinese ad oggi, che ricorre costantemente. Cioè, il tema principale, il timore principale è che si nascessero, quello che già nascevano in quelle settimane del aprile, maggio, giugno del 1989, cioè organizzazioni autonome, perché si stavano formando associazioni operaie e associazioni studentesche autonome, cioè diverse dai sindacati ufficiali e diverse dalla federazione degli studenti. Questo è il problema. E non è un caso che uno dei casi più studiati nella storiografia e nella politica cinese di questi decenni post-attuale è il caso di Solidarnosc, la Polonia. Cioè, mai consentire la lezione del 1989, possiamo dire, mai consentire che si formino e si consolidino embrioni di raggruppamenti alternativi che possono porre le basi per un'alternativa potenziale, per un'alternativa di potere.
Chiudo solo un attimo
dicendo, questo non vuol dire, perché questo mi sembra anche utile dire, questo non vuol dire che in Cina non ci sono proteste. Non vorrei dirlo, perché insomma, sembra che l'alternativa sia o Tiananmen o niente, o stabilità e stagnazione. Non è così. Prendo i dati del governo cinese, che sono considerati sottostimati, più prudenti rispetto a quelli internazionali. Ma lasciamo stare quelli internazionali, prendiamo quelli cinesi. Secondo i dati che ogni primavera vengono riportati dal Parlamento cinese e dagli organismi dello Stato che analizzano la situazione da un anno all'altro, ogni anno mediamente ci sono circa oltre 100.000 fenomeni di proteste e di scioperi in Cina, che uno può considerare tanti, può considerare poco, ma questo vuol dire che questo significa la cosa più importante, che ci sono delle contraddizioni ben presenti, che certi problemi, certe condizioni non sono state risolte o sono state risolte male, o che non vengono affrontate o vengono affrontate male, e questi problemi nascono da che cosa? Nascono non solo dall'eredità del passato, ma dalla qualità e dalla quantità dei processi di trasformazione degli anni 70 e dagli ultimi 40 anni, cioè l'espropriazione delle terre ai contadini per costruire nuove aree urbanizzate, questo è uno dei problemi. La crisi dei sistemi industriali, ad esempio nel nord-est, dell'industria siderurgica del nord-est, che ha lasciato migliaia e decine di migliaia di lavoratori, in buona parte poi recuperate attraverso tutte le iniziative politico-sociali economiche, eccetera, però ha lasciato tutta una serie di problemi. Il problema della urbanizzazione. In pochi decenni, in 40-50 anni, da un rapporto 80-20 rurale a urbano si è passato a un rapporto 40-60, 40 rurale, 60 urbano. Quindi è stata quindi una crescita molto, molto forte, no? Molto rapida, cioè anche forse uno potrebbe dire troppo rapida, e in ogni caso la rapidità storico-politica è stata tale da scoprire. Oggi ci sono problemi di abitazione. nelle città cinesi ci sono dei problemi di convivenza, di politica urbanistica, di politica della casa, insomma, eccetera, eccetera, su cui non, insomma, sono questioni molto complicate. Insomma, eccetera. Qual è, e finisco, qual è il problema principale? Perché poi ovviamente anche questa è una domanda che mi viene a volte posta. Ma com'è che tutte queste, quando dico che ci sono oltre 100.000 proteste nelle aree urbane, nelle aree rurali, nelle aree centrali, nelle aree periferiche, ma com'è che questa protesta non si condensa in qualche cosa? Perché non c'è uno strumento? Sono proteste locali e settoriali e con tematiche specifiche di carattere economico-sociale, insomma. Non c'è un'organizzazione oggi in Cina, un'associazione, una struttura organizzativa anche embrionale che possa trasformare questa protesta, volendo, se si vuole, se questo è il tema, in una protesta nazionale. Non esistono questo tipo, sono proteste con radici locali, non esiste un collegamento spesso tra le varie proteste, quindi non nasce, quindi sostanzialmente non ci sono le premesse, almeno secondo me, almeno nel breve medio periodo, per una nascita di una qualche trasformazione, cambiamento del sistema politico cinese. Insomma, grazie.
Bene, ringraziamo Guido Samarani per la sua relazione interessante e centrata sul tema del 9. Noi siamo adesso in un altro 9, appunto nel 2019, quindi apriamo alle domande dei qui presenti. Chi volesse, c'è un microfono che gira.
Buonasera, grazie. La Via della Seta, volevo, se ci dà qualche indicazione, grazie.
Certo. Ne raccogliamo un paio forse? Proviamo a raccogliere un paio.
Il problema di la gestione di Hong Kong, il rapporto della Cina con questa situazione. Okay.
Hong Kong. Allora, una cosa, sono domande gigantesche naturalmente. Ecco. sono belle, certamente, quindi prego.
Comincio a dire alcune cose.
Sì, cose. Sì, intanto sì, magari appunto.
Dunque, cominciamo con la Via della Seta. Beh, più o meno, insomma, tutti sappiamo, il progetto è nato nel 2013, l'idea, insomma, che dopo ultimi anni è un progetto che mira a porre la Cina, ovviamente, io dico, insomma, la Cina non è una ONG, che poi non sono neanche molto anche popolare in certi momenti, insomma, eccetera. Cioè non è un paese benefattore, cioè non è un paese che regala qualcosa a qualcuno, fa i suoi affari, i suoi interessi, come tutti quanti devono o dovrebbero fare i suoi propri affari, i propri interessi, insomma, eccetera. Quindi è evidente che cerca di costruire un sistema, che è un sistema, quello della Via della Seta, non solo ma largamente economico, commerciale, infrastrutturale, logistica, porti, trasporti, comunicazioni, eccetera, 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 che sia conforme alla sua visione del mondo, giusto o sbagliato che sia, ci piaccia o che non ci piaccia, e che sia conforme agli interessi economici della Cina, insomma, eccetera. Credo che da un certo punto di vista, qui le cose sono un po' discutibili o discusse, credo che una parte di questo progetto sia andato avanti positivamente per la Cina, no? Anche in Italia abbiamo riflessi di questa investizione. Ovviamente cioè, faccio il caso, lasciamo stare l'Italia, la Grecia, no? Il porto del Pireo è uno dei punti fondamentali, ma la domanda che io mi pongo da un certo punto di vista è: ma i greci o chiunque altro devono, cioè sono costretti a chiedere aiuto alla Cina o accettare degli investimenti in Cina con una serie di sedi, ma se ci sono, eccetera, eccetera, perché probabilmente non hanno altra alternativa, no? Cioè, intendo dire che al di là dei propri interessi, a me sembra, ma questa è una mia convinzione personale, che il problema principale sia che la Cina sia un paese in espansione, dinamica, attiva, iniziative, eccetera, 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 preparata, perché si stanno preparando bene, eccetera, e che oltre al fatto di essere in ascesa, anche se adesso l'economia sta rallentando, non è mica tutto rose e fiori, insomma, eccetera, ma e che soprattutto in questa fase storica che è iniziata con la crisi finanziaria globale, la crisi dei mercati internazionali, tutto quanto, sta riempendo o tentando di riempire vuoti lasciati da altri, vuoti di iniziative, carenze di iniziative, disattenzioni, disinteressi, eccetera. Credo che questo sia il problema. Il caso nostro non dico italiano, il caso dell'Unione Europea mi sembra abbastanza eclatante da questo punto di vista, no? Insomma, eccetera. Quello che è successo mesi fa, no? Quando c'era il precedente governo, con la firma del memorandum d'intesa, che non è un testo vincolante, ma è un protocollo di all'interno del quale che va riempito di contenuti, questo è uno dei problemi principali, indica chiaramente che, diciamo, le divisioni, le differenze all'interno dell'Unione Europea pesano da questo punto. Ricordiamo che abbiamo un paese, e credo che su questo bisogna, un paese come la Germania, che è uno dei pochi, credo, che abbia un avanzo commerciale nella bilancia commerciale con la Cina. L'Unione Europea ha un deficit molto pesante, noi abbiamo un deficit molto consistente nei rapporti commerciali. Quindi io penso, la mia impressione da esterno, non ho firmato nessun documento e quindi non posso giurare per niente, per nessuno, la mia impressione è che si sia cercato, in modo forse approvabile o discutibile, questo è da vedere, di cercare di muoversi, sapendo che attraverso l'Unione Europea sarebbe stato difficile muoversi. Questa è la mia impressione, ma posso sbagliarmi, insomma, eccetera, che non c'era un interesse dell'Unione, guidata a guida o a dominio o a semidominio tedesco, di muoversi in quest'ottica, e quindi questa è stata questa azione. Però appunto il problema principale è appunto quello che, secondo me, ne parlavo recentemente con alcuni che si occupano di queste cose, sono state fatte delle cose da marzo, ma sono una piccola cosa rispetto a quello che, cioè, il protocollo, il memorandum deve essere riempito, cioè serve positivamente se si fanno delle cose che riequilibrano, difendono gli interessi nostri, rilanciano i nostri interessi, diminuiscono il disavanzo commerciale e, insomma, tutta una serie di questioni. Se questo memorandum rimane largamente vuoto o poco applicato concretamente, è chiaro che rimane un documento così, di buoni intenti o di cattivi intenti, come vogliamo. Ecco. Quindi la via della seta, secondo me, ha questi elementi principali. Ovviamente, come sappiamo, ha poi alcuni rami fondamentali, no? Insomma, c'è la via terrestre, la via marittima, e prende il nome, o è stato preso il nome, dalla vecchia via della seta storica cinese, insomma, eccetera. Quindi, per dare un'idea del fatto, per i cinesi, sottolineo, per i cinesi, questa è una via pacifica, è uno strumento pacifico di collaborazione e di concertazione. Quali sono, poi non la faccio lunga perché sennò, quali sono le reazioni? Quello è un problema su cui i cinesi hanno lavorato e stanno lavorando e stanno cercando di correggere alcuni problemi. No. Le reazioni alla via della seta non sono univoche, ci sono reazioni positive di interesse, ci sono reazioni negative, ci sono reazioni difensive, sono paesi anche confinanti della Cina con l'Asia che sono preoccupati. No. Però molti di questi paesi, prendiamo i paesi, i famosi cinque paesi dell'Asia centrale che sono nati dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, alcuni di questi hanno bisogno di investimenti massicci per modernizzare il paese, logistica, infrastrutture, ferrovie, comunicazioni, insomma, eccetera. E la Russia, mi pare di capire, che più di tanto glielo possa dare, cioè non posso aiutarli, e chi è che li può aiutare? O li aiuta gli americani, o li aiuta gli europei, o li aiuta tutti e due, o li aiuta la Cina, che tra l'altro poi è vicina, insomma, eccetera. Quindi questo è, mi pare, quindi bisogna cogliere gli aspetti positivi, ma anche il fatto che sta suscitando in parte delle reazioni di attenzione negative, insomma, eccetera. E poi c'è un problema finanziario, non è è tutto chiaro qual è il budget enorme che ci vuole per questo. Insomma, quindi c'è un problema finanziario e un problema che la Cina, pur con tutte le sue grandi ricchezze e risorse, da sola o finanziario non può affrontare nel lungo periodo. Eccetera. Hong Kong è una bella questione anche questa, non, insomma io penso che dunque, ma lì il problema nasce, cioè ci sono vari tipi di problemi. Il problema è nato, come sappiamo, dalla famosa legge contestata che poi è stata, mi pare, ritirata recentemente, quindi è stata annullata, insomma, eccetera. Ma io si può discutere, io ho parlato con alcuni amici giuristi che si occupano di diritto cinese, di diritto di Hong Kong, eccetera, loro mi hanno detto che questa legge era una legge largamente legittima, cioè il problema dell'estradizione, cioè, era uno strumento giuridico legittimo e comprensibile, perché riguardava i problemi dell'estradizione. Hong Kong è diventato in parte una ricezione di una serie pare di criminali, eccetera, che vengono lì, e dato che non c'è una legge di estradizione di Hong Kong, pare che sia, insomma, non si riesce a regolare questo tipo di problemi. Però secondo me il problema principale non è questo, ovviamente, cioè la cosa è nata forse da lì, ma poi è andata molto oltre, sta andando molto oltre, sta mettendo in questione il problema dell'autonomia di Hong Kong, del rispetto della Basic Law, della legge fondamentale che era stata alla base nel 1997 del ritorno di Hong Kong alla Cina popolare. E come tutti i testi, se uno legge la Basic Law, questa è la legge fondamentale, che dura 50 anni, non vi ricordo, 97-2047, è chiaro che come tutti i documenti poi c'è delle fasi interpretative all'interno, cioè, tutti i documenti hanno questo problema, cioè, chi li interpreta in una maniera, chi li interpreta in un'altra. Certo, c'è un problema, io credo, di una parte della popolazione cinese, una parte, soprattutto la parte giovanile della popolazione, non sono convinto che sia tutta la popolazione, però una parte consistente. Cioè, intendo dire, non sono convinto sia tutta la popolazione, perché ci sono interessi economici, finanziari, delle grandi corporation cinesi, insomma, molto forti a Hong Kong. Cioè, questa gente non ha nessun interesse all'instabilità, vuole fare affari, eccetera. Però ci sono altri settori sociali che si muovono, giovani, non solo giovani, ma in particolare giovani, perché pensano che una serie di diritti previsti nel testo del 1997, cioè approvato nel 1997, si stiano restringendo, sono preoccupati per questa cosa qua. L'altro elemento, secondo me da non sottovalutare perché si salda con questo, è il fatto che l'economia a Hong Kong non sta andando benissimo, no? Cioè, mentre in Cina abbiamo avuto negli anni scorsi, in passato, cifra oltre il 10%, adesso abbiamo il 6%, è scesa la crescita economica, a Hong Kong siamo su 1,5-1,8-2%, quindi Hong Kong ha usufruito molto meno della Cina vera e propria di questi processi di cambiamento e trasformazione e di crescita in Asia orientale. E questa cosa sta colpendo ovviamente fasce della popolazione giovanile, non solo. Fascia della popolazione giovanile in particolare. Quindi bisogna, secondo me, mettere assieme gli aspetti economici, sociali e anche quelli ideali che muovono una parte di questa cosa. Spero e penso che la cosa sia risolta pacificamente, perché queste cose si risolvono pacificamente, però c'è un problema che si è posto, non so adesso come sarà il prossimo. È chiaro che il problema, l'uso della violenza, che fa parte della contestazione, purtroppo, succedono anche queste cose, sono sempre successe nella storia, magari non sono piacevoli, l'uso della violenza è un elemento che aggrava la situazione da parte, secondo me, dei settori dei manifestanti. Andare nell'ottica cinese, se conosco abbastanza i cinesi, andare davanti al consolato americano o britannico a chiedere l'intervento americano o britannico per aiutare i manifestanti contro la Cina non è una cosa che è stata accolta sicuramente a Pechino con particolare soddisfazione e gioia, sicuramente. Ecco, quello che mi fa sperare è, oltre a un po' di saggezza politica che ogni tanto non guasterebbe neanche, insomma, eccetera, mi fa sperare il fatto che è Hong Kong. Sono profondamente convinto, se cose del genere fosse successo in Cina, a Pechino, a Shanghai, sarebbero state subito stroncate. Hong Kong è qualcosa di particolare ancora, fin quando la situazione regge o regge abbastanza, è qualcosa, non dico di non cinese perché fa parte della Cina, ma è qualcosa un po' esterno, un po' marginale rispetto alla cosa, è un qualcosa che si può affrontare con un po' più di flessibilità rispetto a quelli a come si affronterebbero i problemi interni.
Altre questioni?
C'era una piccola curiosità del 39, perché l'oppio? Uno, la guerra, perché hanno scelto l'oppio per entrare dentro? La seconda domanda era come vede la Cina ancora il rapporto con Taiwan?
Con Taiwan, ok, e lì raccogliamo. Aspetti, arriva. Ah, prendiamone tre allora. Sì, prego.
Vado io? Sì. Vorrei che ci ricordasse quali erano le ragioni, in modo un pochino dettagliato, le ragioni delle proteste di Tiananmen. Dell'89, sì, perché abbiamo, ricordiamo tutti, credo, le immagini che la televisione ci ha dato di una violenza incredibile di carri armati che andavano contro dei ragazzi, degli studenti inermi, certo. Ecco, così. Grazie.
Grazie a lei.
Buonasera, volevo chiederle questo, si può definire una differenza tra l'espansionismo cinese e quello occidentale? C'è una filosofia di fondo, uno spirito di fondo diverso oppure alla fin fine sono uguali? Grazie.
Dunque, adesso rispondo a queste tre domande, poi facciamo l'ultima tranche direi, però o comunque insomma chi vuole esprimerle, già ne abbiamo due. Insomma,
cerco di essere se possibile. Vabbè. Oppio 1839, ma la guerra dell'oppio viene chiamata così perché non riuscendo a aprire la Cina sostanzialmente al commercio internazionale, che voleva dire il commercio britannico sostanzialmente in quel periodo storico, e la Compagnia delle Indie Orientali, fin quando è esistita, che era un po' l'associazione, l'organizzazione dei mercanti britannici, eccetera, decide di utilizzare le basi del Bengala, dove le coltivazioni, le piantagioni di oppio nel Bengala, per contrabbandare questa sostanza sul territorio cinese. Ricordo che uno dei fattori fu economico, non solo economico, ma fu economico, cioè la Gran Bretagna spendeva molti soldi nel comprare le merci cinesi. Tè, seta, porcellane, soprattutto quel giade, e dal punto di vista loro, dal punto di vista della regina Vittoria o dei governanti cinesi, era intollerabile che i cinesi non comprassero nulla, quasi nulla dalla Gran Bretagna. No. Quindi c'era un problema di deficit commerciale, ma c'era un problema di identità e di dignità di grande potenza che ovviamente mosse. Quindi ci fu questo contrabbando. Il contrabbando provocò la circolazione nel corso degli anni dell'oppio all'interno del territorio cinese, prima nei porti meridionali dove sbarcavano clandestinamente le navi, provocò questo tipo di cose. L'oppio, come sappiamo, era conosciuto già in Cina per ragioni alchemiche, chimiche e mediche anche, insomma, eccetera, però un conto era quello e un conto era la trasformazione di migliaia e decine di migliaia di oppiomani, perché questo poi sostanzialmente successe, e quindi si sviluppò un po' questo tipo di problema. Il governo cinese reagì duramente, cioè, bruciando l'oppio, condannando, arrestando, fucilando, soprattutto quello che volete, c'era un problema di corruzione, cioè una parte di quest'oppio riusciva a entrare dentro per la corruzione, e diciamo perché chiudevano un occhio, anzi due, i funzionari cinesi, o una parte dei funzionari cinesi, non tutti ovviamente, quindi c'era anche un problema di mettere a posto un po' le cose, insomma, eccetera. Quindi da lì nasce questa guerra dell'oppio, che nasce dall'oppio, ma ovviamente quello è il casus belli classico dietro il quale c'è ben altro, c'è uno scontro tra la grande potenza mondiale e un paese che ha questa visione mi ricordo questa lettera che scrive il commissario imperiale Lin, si chiamava Lin, a Londra in quegli anni e gli dice: ma perché mai voi dovete, i vostri sudditi vengono qui a commerciare, a contraballare l'oppio, insomma, eccetera. Noi mica lo facciamo, l'abbiamo fatto a casa vostra, insomma, eccetera. C'è questa idea anche molto naif, se vogliamo pur dire, molto etico-politica, etica, no? Morale, del dire, la condanna morale praticamente del comportamento del governante.
E dall'altra parte un uso spregiudicato, voglio dire. No?
Prego?
E dall'altra parte un uso spregiudicato.
Cioè da parte sì
ma quando ci ammantiamo guerra droga, comincia con l'utilizzo spregiudicato della droga per rientrare,
certo,
diciamo
la bilancia con l'oppio, certo, però, certo. Ecco.
Poi vari elementi economico, commerciali, di dignità, i rapporti di grande potenza, insomma. Cioè, teniamo, se prendo un attimo un secondo, perché mi sembra interessante anche da un punto di vista generale questo. Quando le prime missioni britanniche alla fine del Settecento e negli anni 10 e 20 dell'Ottocento vanno dalla corona britannica in Cina per cercare di convincere i cinesi ad aprirsi al mondo esterno, al commercio internazionale, perché non ha senso in quell'epoca essere chiusi sostanzialmente, loro non si trovano di fronte a una situazione a cui sono poco preparati e che concepiscono in modo ovviamente britannico, e dall'altra parte concepiscono in modo completamente diverso cinese. Cioè, ad esempio, loro pensano che uno arriva, manda una delegazione e va e viene ricevuta dall'imperatore cinese Manciù, ma niente, cioè, l'imperatore Manciù non aveva nessuna intenzione di ricevere, manda dei funzionari nel sud della Cina, dice: trattate voi con questi barbari, cioè io non ci tratto. E quando poi eventualmente qualcuno va e viene ricevuto a corte, si trova di fronte ai famosi riti cinesi, riti imperiali, riti confuciani, eccetera, uno dei quali era quella che il famoso Koto, cioè quello di inginocchiarsi, no? Di piegarsi tre volte davanti all'imperatore. E ricordo che Lord McCartney, mi pare uno di questi, dice: ma figuriamoci se io mi inchino di fronte a questo imperatore barbaro, io mi inchino di fronte alla mia regina, al mio re, insomma, eccetera. Non esiste. Quindi c'è proprio, e dall'altra parte dicono: vabbè, se non ti inchini non vieni, no, e non trattiamo. Quindi c'è proprio uno scontro, si chiama, di civiltà, insomma, per certi aspetti, scherzando un pochettino, insomma. Cina-Taiwan, non so, perché Taiwan è un paese che dal 1949 è una realtà indipendente dal governo centrale cinese. Per Pechino, per la Cina, Taiwan fa parte inalienabile del territorio della Cina. Quando questa parte inalienabile verrà riunificata alla madrepatria, questa è la narrativa, l'analisi che viene fatta, è questione di tempo. Per fortuna ora, diciamo, il tempo è concepito in modo pacifico, cioè non ci sono più, cioè, se non molto modestamente, azioni militari, minacce militari di invasione, cose di questo tipo qua, insomma, eccetera eccetera. Però ovviamente da una parte i taiwanesi hanno sviluppato i rapporti con l'Occidente, soprattutto con gli Stati Uniti d'America, che sono i loro protettori amici. La cosa non fa particolarmente piacere a Pechino, soprattutto quando gli americani vendono aerei militari ai taiwanesi, quindi ci sono tutte queste cose qua, insomma, eccetera. E la cosa, secondo me, spero di no, ma potenzialmente, solo potenzialmente pericolosa, qual è? Dal punto di vista cinese, dal punto di vista dell'azione cinese, perché è chiaro che, cioè, non esiste che Taiwan, come pensavano in passato, riesca a riunificare la Cina, questo è impensabile. Se qualcosa avviene è che Pechino unifica Taiwan, ecco, se si avviene, insomma, eccetera. Però il problema qual è? È che a Taiwan si è sviluppato un movimento all'interno della società, del sistema politico e dell'elettorato taiwanese, una parte di questa, non tutta, favorevole all'indipendenza, cioè che punta sull'indipendenza di Taiwan. Questo è un problema. Sono stati tentati più volte l'idea del referendum, cioè
Si cerca di ottenere, senza successo finora, dalle maggiori potenze tipo americani supporto per presentare all'ONU una richiesta di indipendenza di Taiwan, togliendo il nome Cina, non più Repubblica di Cina in Taiwan, ma solo chiamandola Repubblica di Taiwan per non urtare troppo i cinesi. Ecco. Quindi il rischio potenziale, che spero non si realizzi, non si è realizzato, è che se dovesse mai passare un referendum sull'indipendenza a Taiwan, della maggioranza della popolazione, eccetera, eccetera, e si fossero messe delle azioni, diciamo così, concrete, politiche, per il distacco dalla Cina a Taiwan, non ho molti dubbi su che cosa succederebbe. Cioè, non sono certo, spero di sbagliarmi, ma conoscendo quanto è importante, quando uno considera un'isola, un gruppo di isole, parte integrante del proprio territorio, e questa viene separata o si tende di separarla, spesso no, è avvenuto nella storia che cinese non cinese che si interviene, quindi speriamo bene, insomma. Tiananmen 1989, sì, le rivendicazioni erano di vario tipo, ad esempio miglioramenti della condizione degli studenti, miglioramenti del sistema educativo, ma maggiore libertà accademica, negli studi, nei curricula, da una parte. Dall'altra parte poi c'erano la lotta contro la corruzione, che è una cosa che è tornata in questi anni come uno dei grandi temi della politica cinese e che è stata assunta in primo luogo dal Partito Comunista Cinese proprio per evitare rischi che venga assunta da qualcun altro potenzialmente. E ovviamente i temi della democrazia, queste, democrazia, democratizzazione, libertà, tutta una serie di temi che sappiamo sono, c'è la signora che ha fatto domanda, scusi, tutta una serie di temi che sappiamo sono caratteristiche di tutti i movimenti di questi decenni, questi secoli, cioè tutti i movimenti, parte dei movimenti studenteschi, intellettuali, ha puntato tra le varie cose condizioni economiche ma anche libertà politica. Quindi questi sono i due grossi, molto sinteticamente, i temi sostanziali, insomma, eccetera. Io però ho l'impressione, dai filmati che avevo visto, che sono filmati parziali, che sono stati filmati a Tiananmen in quelle settimane da parte di una serie di televisioni, che sono filmati anche senza commento, cioè nel senso che si vedono delle immagini anche estremamente crude, devo dire, insomma, cioè, ho l'impressione che probabilmente innanzitutto che ci fosse una divisione anche all'interno del movimento degli studenti, no? Cioè gli obiettivi non erano necessariamente comuni o condivisi sempre totalmente da tutti i partecipanti. E secondo, che probabilmente, io ricordo un'immagine che mi ha colpito molto, che i cinesi non mi hanno mai smentito, hanno confermato, cioè di questi ragazzi, ragazze che fanno lo sciopero della fame e quindi vanno con le flebo, diciamo così, o si sono, prendono un attimo, salgono la scalinata del Parlamento dove ci sono i leader cinesi più importanti di quel periodo, e c'è il primo ministro Li Peng, il famoso, insomma, Li Peng è quello che diede poi l'ordine dell'intervento militare principalmente, vanno per cercare di dialogare. Ecco, questo dialogo è mancato sicuramente, e una delle ragioni, forse non l'unica, è stata quella che non si è voluto dialogare dal punto di vista del potere, secondo me, insomma, eccetera. Perché dialogare voleva dire riconoscere un elemento di parità che non c'era, non si poteva riconoscere delle associazioni studentesche o dei gruppi studenteschi, operai, eccetera, come qualcosa di pari rispetto al governo, al potere, no? non era concepibile, insomma. Espansione cinese, e questa è una bella domanda anche questa, secondo me, io aspetterei un attimo per vedere come si comportano i cinesi nel mondo, insomma, direi. Le premesse sono, da una parte, secondo me, migliori, dall'altra parte problematiche. Insomma, cioè, mi sembra che ci sia un mix tra questi. Dipende, cioè, non dobbiamo concepire, prendiamo l'Africa, visto che è uno dei terreni più contenti, non c'è
una politica, ci sono alcuni elementi centrali sicuramente, ma non c'è una politica unica, unitaria cinese in Africa. Cioè ha dei punti comuni, ma cioè, che sono praticamente investimenti in scuole, sanità, educazione, infrastrutture, logistica, trasporti, eccetera, eccetera, e diciamo in cambio acquisizione di materie prime, risorse naturali, cose di questo tipo qua. Però non c'è una unicità, dipende anche molto dal contesto africano, dai contesti africani, dipende dalle leadership africane, non tutti sono d'accordo, c'è una spaccatura in certi paesi evidente tra l'elite e parti importanti del popolo africano, l'elite che sono in parte o in buona parte favorevoli e dall'altra parte settori della popolazione che vedono arrivare i cinesi non tanto, non solo come un'opportunità, ma come sottrazione di lavoro, perché poi i cinesi portano i loro lavoratori, ovviamente, non solo, insomma, portano i loro capitali, portano i loro investimenti, le loro aziende, questo è sempre successo dappertutto, non è che sia una grandissima novità. Quindi ecco, dipende molto dal contesto complessivo, insomma. Però diciamo, l'unica cosa che finora i cinesi non hanno fatto, finora, poi domani non lo so, penso, non hanno cercato, a differenza degli americani e degli europei, hanno cercato di interferire negli affari politici e militari interni, insomma. Quello si sono tenuti abbastanza fuori, in questo senso sono diversi, però c'è un tema che finora è stato gestito, credo, abbastanza tranquillamente, abbastanza positivamente, ma c'è un tema che si pone e si porrà. Gli incidenti e gli attacchi a gruppi, villaggi cinesi in certi paesi africani sono numerosi, ci sono numerosi. E quindi il problema che si pone, sicuramente sappiamo tutti, certe guerre sono nate con piccoli gruppi pacifici o i famosi consiglieri militari 200, 100, 300, 400, 500 e poi quando si è cominciato ad avere dei grossi problemi o dei rischi per la vita di quelle comunità, in questo caso la comunità cinese, si è fatto il passo per difendere, la difesa si sa quando comincia e non si sa quando finisce, quindi il rischio è di gestire in modo diverso dal passato, non in forma coloniale o neocoloniale, questo tipo di approccio. Credo che la questione sia abbastanza aperta da questo punto di vista.
Guardi, ci sono prima due domande, uno, due, poi magari la terza lì. Sì, uno e due.
Aspetta, prima. Se rimane ancora tempo, gradirei che mi commentasse un po' la problematica del nord-ovest della Cina, mi riferisco alla Xinjiang, no? Quella zona di Uiguri dove la Cina sta, da quello che ho letto io, insomma, sta facendo grosse repressioni, deportazioni, campi di segregazione, ripopolamento di etnia Han. E lì, insomma, ecco, volevo capire se era un problema etnico, economico, tutti e due insieme o altro. E in generale, cosa ne pensa dell'atteggiamento verso il riconoscimento o il mancato riconoscimento dei diritti umani come noi la concepiamo dalla Carta del 48, no? Sembra che, insomma, lì, la Cina è dove ci sono il più alto numero di esecuzioni capitali, pene di morte, e perché loro non riconoscono la Carta del 48? Ecco.
Una domanda qua.
Sì, il ruolo del partito. Il ruolo del partito, questa sovrapposizione col governo, come è cambiato? Parla di grosse corporation economiche, come fa a chiamarsi ancora socialista, e Xi Jinping come lo sta modificando?
Forse se c'è l'ultimissima stringata, laggiù l'ultima però, eccola.
Il grosso problema è per la registrazione.
No, ma
il grosso problema del clima della Cina, del problema ambientale, l'industria, tutta quella roba lì, il discorso dell'agricoltura, ragazzi.
Ambientale. Xinjiang, questo è un grosso problema, non è l'unico, ma è un grosso problema. Innanzitutto
se lo ricordo, ma lo sapete insomma, più o meno, ma così per essere certo che non vi dimentichiate. La Cina ha 56 etnie riconosciute, ufficiali. Una di queste, gli Han, cioè i cinesi etnici, diciamo così, chiamiamoli così, rappresentano il 91% della popolazione. Un 90%, secondo il censimento del 2010 poi è stato corretto, insomma. Gli altri rappresentano una minoranza, ma è una minoranza che vuol dire 140 milioni di esseri umani, quindi insomma, non è poco, insomma, sul piano della quantità percentuale è bassa, però insomma eccetera. Poi queste minoranze sono molto diverse tra di loro e una parte importante sono dislocate nelle aree di frontiera. Questo è un elemento critico, cioè Tibet, se volete il Tibet, Xinjiang, Asia centrale, ovest, nord-ovest, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la delicatezza deriva anche da questo elemento, cioè la delicatezza deriva dal fatto che in Cina, e io volevo sottolineare una cosa secondo me importante, che a volte non si, cioè non è solo un problema dei comunisti cinesi o del comunismo, cioè è una cosa che va prima ancora che esistesse il Partito Comunista Cinese o esistesse la Repubblica Popolare Cinese. Il problema etnico, la complessità, le contraddizioni, il problema etnico era un problema già abbastanza presente, insomma, eccetera. Quindi è un problema che ha radici storiche. Storico-politiche, storiche, eccetera. La differenza qual è? La differenza è che negli anni, nella prima metà del Novecento fino al 49, la Cina raramente ha avuto un governo stabile e duraturo e non era in grado quindi di affrontare il problema etnico in modo costante. Dopo il 49 si è affrontato in modo determinato, diciamo così, questo problema. E Xinjiang? Beh sì, c'è stato lì la a parte gli aspetti politico-militari, che ovviamente c'è una resistenza politico-militare degli Uiguri, che sono l'etnia preponderante, anche se non l'unica, nel Xinjiang. C'è un'azione militare cinese, questo è una cosa insomma, che c'è, su questo non c'è dubbio, eccetera. Però l'aspetto credo più importante, che lei ha accennato, credo che ha accennato anche lei, è proprio questo, cioè è il processo di migrazione di Han, un processo non solo non tanto spontaneo, ma organizzato e soprattutto incentivato economicamente da parte dello Stato cinese verso quelle regioni. Ed è un processo che ha ottenuto dal punto di vista di certi obiettivi di Pechino risultati. La composizione etnica in Xinjiang negli ultimi 20-30 anni è cambiata profondamente. Ora gli Uiguri erano la gran maggioranza, ora sono diventati una maggioranza relativa, insomma. Quindi il cambiamento. Il secondo elemento è che la narrativa, l'analisi di Pechino, che è anche una narrativa di per sé secondo me accettabile o comunque su cui si può riflettere, è queste sono regioni tra le più povere del paese, più arretrate. Noi abbiamo investito, stiamo investendo un sacco di soldi in queste regioni, portiamo lo sviluppo, lottiamo contro la povertà, investiamo, industrializziamo, facciamo tutto quello che volete, insomma, eccetera, eccetera. Quindi questa è la narrativa. E quindi dal punto di vista di Pechino, loro sicuramente non, lo dico perché ne sono convinto, al di là in gran parte non capiscono. Cioè non riescono a capire perché questi uiguri che stanno essere portati fuori dalla povertà, dalla miseria e dall'eredità, non siano grati ai cinesi, a Pechino, perché gli sta portando. No, ma è così, c'è un problema veramente serio di povertà, di arretratezza di queste regioni, insomma, eccetera. Qual è, secondo me, il difetto di questa, la parzialità di questa analisi? Che è un difetto, ripeto, pre-49, è un difetto nella concezione etnica storica cinese. Cioè l'idea che prima o poi diciamo, le altre minoranze etniche capiranno che è loro beneficio seguire la grande strada maestra degli Han, cioè della 90% della popolazione. Secondo me questo è stato dato abbastanza per scontato da questo punto di vista. Insomma. La Costituzione prevede una serie di diritti, come si chiama nel Xinjiang, non solo nel Xinjiang, la regione è una regione autonoma, però una delle contese è se e come questi diritti scritti nella Carta Costituzionale vengono effettivamente rispettati. Quindi questo è un ovviamente poi c'è la questione islamica che si intreccia, e questa è la questione. Poi gli uiguri sono turcofoni e c'è anche un problema della loro identità e della loro radicalità e contrapposizione radicale di certe aree uigure politico-militari nei confronti del progetto cinese. Il progetto cinese è quello di una unità e stabilità politico-territoriale che non venga messa in discussione. I cinesi hanno vissuto in passato decenni frantumazioni politico-territoriali traumatiche, non vogliono più ripeterlo dal loro punto di vista, insomma, eccetera. Ma d'altra parte c'è anche il sogno, se posso usare il termine uiguro, o di parte della popolazione uigura, cioè la Turchia, l'impero ottomano, Ataturk, insomma, la grande Turchia, insomma, tutto. C'è un processo di identità che è molto diverso da quello cinese, ed è anche contrapposto da quello cinese, insomma, eccetera. E dunque, diritti umani, anche questa è una bella domanda.
Aprire le parentesi.
No, loro sono, sì, cioè qui c'è veramente, adesso lasciamo stare le interpretazioni strumentali da una parte e dall'altra, cioè è chiaro che i cinesi sono consapevoli di questo problema, non è che non siano consapevoli, sanno che è delicato, complesso, eccetera. È chiaro che dall'altra parte, soprattutto a parte americana, secondo me, c'è un uso vero, sincero, ma dall'altra parte anche, secondo me, un uso politico strumentale di questo tema, insomma, che va al di là dell'importanza, della serietà, insomma, eccetera. Però c'è una concezione dei diritti umani molto diversa, contrapposta. Cioè, i cinesi hanno una concezione dei diritti umani che ampliano agli aspetti sociali, eccetera, che è diversa dalla dichiarazione del dopoguerra, del secondo dopoguerra. Per i cinesi, come punto di principio politico, ideologico, culturale, la dichiarazione del 47-48 è una dichiarazione che loro non hanno firmato. Cioè c'era un altro governo, i comunisti, c'era un altro governo, c'era il governo di Chiang Kai-shek, c'era un altro governo. Loro non hanno mai riconosciuto, non hanno mai firmato questa cosa. E per loro questi valori sono rispettabili per l'Occidente, ma non vanno bene per loro, soprattutto in questa fase storica, perché non li voglio accettare, non li voglio discutere, creano dei problemi, non lo so, insomma, ci sono sicuramente tutta una serie di vari aspetti, ma qui c'è proprio una visione di forte assoluta, totale o largamente totale contrapposizione. Non credo che ci siano grossi progressi a breve, poi medio periodo lo spero, insomma, cioè, certo, è chiaro che i cinesi hanno fatto anche delle leggi, delle normative negli ultimi anni che recepiscono alcuni temi, però c'è dei passi parziali in avanti, visti dall'altra parte, dalla parte occidentale, in cui i diritti umani, i valori umani ovviamente nascono anche da un ceppo di concezione, no, della nostra storia molto diversa, libertà, egalità, fraternità, cioè quando mai hanno avuto questa cosa in Cina, insomma, con tutto il rispetto, insomma, eccetera. Cioè, sono anche valori radicati in gran parte in una storia, nel ruolo dell'individuo rispetto allo Stato, che è molto forte da noi e molto meno forte da loro. Cioè è difficile mettere assieme visioni, ripeto, al di là della strumentalità dell'utilizzo politico ideologico della parità, è difficile, c'è proprio una visione delle radici storiche, politiche, culturali molto diverse, insomma. Dunque, il Partito Comunista Cinese, la sua domanda mirava che cosa, perché questo sarebbe da andare avanti un'altra oretta, cosa mirava a sapere, dato, cioè, come fa a continuare ad andare avanti sto Partito Comunista Cinese a governare la Cina?
Fra il partito e il governo repubblicano.
Il termine che viene usato, credo che sia un termine largamente corretto, è partito-stato. C'è un intreccio profondo. tra il partito e lo Stato, cioè le istituzioni statali ci sono e sono in parte modellate sulle istituzioni occidentali, cioè la famosa legislativo, esecutivo, giudiziario, la famosa tripartizione, insomma, poi con caratteristiche cinesi, con modifiche cinesi, eccetera, eccetera, eccetera. Però le istituzioni sono, agiscono, il Parlamento produce leggi, decreti, il governo fa decreti, eccetera, però le strategie che stanno alla base di queste grandi strategie vengono scelte all'interno del Partito Comunista Cinese e vengono poi trasformate in linee di azione concreta attraverso questo legame che c'è oggettivamente. Poi c'è l'intreccio delle cariche che è molto importante, che si intreccia con questa cosa. Se lei va a vedere, o vediamo quella che si chiama la nomenclatura, cioè la gerarchia, i gradi della gerarchia del Partito Comunista Cinese che nascono dal segretario generale, scendono, insomma, eccetera, prevedono un intreccio tra le cariche. Tra le principali, cioè le cariche principali del paese, presidente del Parlamento, presidente della Repubblica, primo ministro, la gran parte dei vice primi ministri, la gran parte, la stragrande maggioranza dei ministri, sono tutti membri, medi e alti membri del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping, segretario del partito, è presidente della Repubblica. Il numero due della gerarchia di Keqiang è numero due della gerarchia del PC, primo ministro. Il numero tre è presidente del Parlamento, quindi c'è un intreccio anche personale, insomma. Ecco, però vorrei dire una cosa, secondo me, che va detta: questo Partito Comunista Cinese ha alcune caratteristiche particolari, cioè è un partito comunista, un partito marxismo-leninismo, maoismo, post-maoismo, tutto quello che volete ideologicamente, cioè ha delle doti, secondo me, questo è uno dei segreti potenziali per cui è riuscito a durare, ha delle doti di flessibilità e di capacità di adattamento ai cambiamenti della situazione interna e internazionale molto forti. Cioè, riesce, è riuscito abbastanza a compiere questo. E poi ha compiuto un processo di rinnovamento al suo interno, che a noi può sembrare poco, ma è importante nell'idea cinese. Cioè, 40 anni fa la leadership cinese era considerata una delle più anziane come media di età della cosa. Adesso sono diventati, salvo alcune eccezioni, ecco, Xi Jinping magari va avanti ancora per tutta la vita, non lo so, farà quello che vuole. L'età media è molto abbassata. È cambiata la composizione sociale umana della classe dirigente in gran parte. I vecchi leader della vecchia generazione, esperti in politica, ideologia, militare, sono stati sostituiti da altri che nascono dalle grandi professioni, economisti, ingegneri, cose. Naturalmente sono marxisti, sono comunisti, cioè sono fedeli al partito, alla sua ideologia, però sono anche quelli che servono, sono serviti a capire e a cercare di capire come, in che modo la Cina, e questo è l'elemento centrale, poteva evitare la fine dell'Unione Sovietica, perché questo è il problema, cioè che era nata dai problemi politici, ma anche della crisi economica, sociale, cioè andare avanti nello sviluppo economico, rispondere alla maggioranza del popolo, delle domande popolari, delle esigenze popolari, e allo stesso tempo non perdere il controllo politico della situazione. Questo è uno dei grandi, secondo me, segreti e anche capacità dei comunisti cinesi. Perché è vero che hanno utilizzato in certi momenti la forza, ma se andiamo a vedere nell'arco dei 70 anni, la forza è stata usata in modo, cioè, relativamente limitato, tenendo conto delle grandi, siamo un paese di 10 milioni di chilometri quadrati, 1 miliardo e 400 milioni, è stata usata anche duramente in certi momenti, insomma, eccetera. Però c'è parecchio capacità, secondo me, di adattarsi, di governare, di certo, su questo non c'è dubbio, cioè loro non hanno dubbi. L'Unione Sovietica, come dicevo, è l'esempio. Se tu fai la perestroika, la glasnost, sei finito. Se molli, cioè, se lei vediamo l'attuale dirigenza cinese, Xi Jinping e la nuova leadership, che ha rafforzato certi elementi, no? Ha rafforzato rispetto al passato, in cui erano già abbastanza forti, ma ha rafforzato parecchio certi elementi. È chiaramente è molto più chiara ora del passato, degli anni scorsi. Cioè, loro ritengono che l'unico strumento per continuare a guidare il paese e a garantire la propria continuità e capacità di governare, di controllare il paese, di coordinare il paese, è il Partito Comunista Cinese. Però hanno una preoccupazione, che è uno dei temi principali, che questo Partito Comunista Cinese non è più radicato nel paese come era una volta. Questo è il problema. Cioè, c'è un problema, uno, l'ideologia, marxismo, leninismo, maoismo, postmaoismo, non ha più un valore unificante, pensiamo alle giovani generazioni, una parte delle giovani generazioni, non ha più un valore unificante totale o quasi semitotale quanto era una volta. Bisogna trovare altre cose. La nazione cinese, la patria cinese, è uno dei temi unificanti potenzialmente da questo punto di vista. Quindi, no, quindi c'è questo tipo di elemento che è stato portato avanti. Quindi penso che sia questo il problema, uno dei problemi principali che ci si troverà di fronte. Cioè la rinascita di alcuni elementi del confucianesimo antico, per dire, non sembra una stupidaggine, ma non è una stupidaggine, cioè sì, messa così, diceva, cosa c'entrano i marxisti con i confuciani? Niente, no, ma in realtà non è una cosa, è un uso, diciamo, dal punto di vista loro, secondo me, molto saggio, molto ben pensato. Quali sono, nella nostra tradizione passata, quali sono gli elementi che possono, ideologici, culturali, nel momento in cui c'è la crisi del marxismo, leninismo, delle capacità, quali sono i nuovi valori spirituali che possono riempire o cercare di riempire il vuoto spirituale che si è aperto nel paese? Perché così è una parte. Se non è marxismo, leninismo, o è solo in parte marxismo, leninismo, quali sono i valori portanti della civiltà cinese? Non tutti, ma quelli preponderanti. Quali sono quelli che hanno garantito per secoli la stabilità del potere dell'impero cinese, facendolo diventare un impero che è nato nel terzo secolo avanti Cristo e durato fino al 1911, quindi una cosa mostruosa dal punto di vista storico, insomma. L'armonia, l'obbedienza, la gerarchia, la fedeltà, Confucio ma nella sua versione politicizzata, diciamo ideologizzata, insomma, cioè tutti questi non è l'armonia e la solidarietà, i valori collettivi sono l'alter ego dell'individualismo occidentale, no? No, il modello che loro fanno o cercano di fare, perché questa è l'idea, poi metterlo in pratica è molto più complesso, è questa. Noi vogliamo costruire una società in cui la solidarietà, la cosa, eccetera, eccetera, contro la gerarchia, il rispetto delle gerarchie, l'obbedienza, tutte queste cose qua, l'impegno per la patria e per la nazione sono i cardini sostanziali.
Li educano da piccoli.
Beh, certo, le scuole servono anche a questo.
C'era anche due parole sull'ambiente, veramente due, poi chiudiamo, scusate.
Sull'ambiente sì, è un problema serio, questo è un problema veramente, non so chi l'aveva chiesto.
La signora laggiù.
Signora. No, è un problema veramente molto 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 serio, credo che lo stiano affrontando, stiano cercando di affrontarlo con leggi normative, ambientali, eccetera, però insomma, è molto difficile. Poi chi va, non c'è bisogno neanche di essere poi un ambientalista o un teorico dell'ambientalismo, basta andare a Pechino, nelle grandi città cinesi, e la respirazione è oggettivamente difficile. Poi anche gli stessi cinesi lo dicono, che abitano, è impossibile, cioè si vive male qua dal punto di vista delle cose, eccetera. D'altra parte è un paese largamente ancora carbonifero, che usa il carbone, no? Quindi, cioè uno dice, vabbè, riciclate, sì, certo, idealmente riciclare le energie pulite, i cinesi stanno lavorando anche su questo, stanno facendo degli esperimenti, delle esperienze, eccetera, però prima dobbiamo aver presente che abbiamo un paese enorme, no? E quindi i processi di cambiamento e di trasformazione sono a volte sono lenti o richiedono tempo, o richiedono consenso. Cioè non possono produrre spaccature sociali e politiche gravi, devono essere fatte anche gradualmente in modo che tutta la classe dirigente sia d'accordo e che la gran parte della popolazione sia d'accordo e rientri e collabori in questo tipo di progetto.
Bene, grazie ancora una volta a Guido Samarani. Grazie a voi per l'attenzione, grazie per lo sforzo, secondo me assolutamente riuscito, di condensare appunto una complessità tale in un'ora e mezzo, poco più. Questo sforzo riesce soltanto se alla base c'è un'erudizione strepitosa, e penso che l'abbia dimostrato. Vi do appuntamento al 18 novembre, è un lunedì, con Giorgio Cuscito di Limes, che è una delle riviste più importanti di geopolitica nazionale. L'ascesa della Cina è il nuovo ordine mondiale. Grazie e buona serata.